Buongiorno a tutti, lunedì. Questa settimana iniziamo con questa piccola novità, un po' dettata dall'antità. Questo audio è un po' insolito, nel senso di solito pubblico appunto dei video, pubblico articoli, o in qualche caso quando mi capita che sono ospite in una radio, pubblico l'audio della registrazione. E questo weekend non sono riuscito a, domenica non sono riuscito a scrivere, perché ero tornato, sono stato tutta la giornata a Padova al Italian Hacker Camp per tenere un talk sul ethical hacking, sull'hacker etico, dove appunto abbiamo parlato dei casi in cui si possono incappare negativi, nel senso come quello che appunto è successo ad Evariste nei confronti della piattaforma Rousseau, e cercando che poi attraverso un dibattito costruire tutto un dialogo, tutta un'interessante analisi su quello che bisogna fare, su quello che potrebbero essere delle linee guida, su quello che potrebbero essere le cose a cui bisogna tenere attenzione per evitare appunto problemi. E soprattutto, ma soprattutto lo ribadisco, sottolineo dicendo che non è possibile che siamo nel 2018 e ancora dobbiamo spiegare che cos'è l'informatica. C'è un divario digitale, oltre che generazionale, c'è bisogno di un'attività nei confronti di quelle persone che non erano ieri al camp, di quelle che sono fuori, di spiegare a loro la realtà di questo mondo che è affascinante, ma magari appunto conoscerne quegli aspetti in maniera tale da non incappare in errori banali, come anche semplicemente scambiare un hacker etico da un hacker delinquente. Detto questo, con questo audio voglio provare, diciamo, a fare un esperimento. Lo potete sentire, magari potrebbe essere anche una rubrica in cui racconto gli articoli che ho scritto in maniera tale che possiate ascoltarli mentre andate al lavoro o mentre tornate a casa la sera, o anche semplicemente se siete in ufficio, senza dover per forza vedere un video o leggere un articolo. E magari nel frattempo potete semplicemente anche lavorare, un po' come una radio, appunto. In questo caso partirei con l'articolo che ho scritto il 1 agosto sul caso dell'atleta italiana che è stata colpita da un uovo. E l'articolo parlava chiaramente di come è stato sfruttato il suo caso. Parlava di razzismo. Ma in che senso? Nel senso che fin dall'inizio spiegavo che non si trattava di un caso di razzismo, che nonostante lei vuoi perché in preda alla frustrazione, a quello che è successo, è naturale che ci sia una situazione emozionale dal momento che anche l'atleta rischiava anche di non partecipare alle competizioni europee. E c'è anche una questione magari di sofferenza, essendo anche comunque una persona dalle caratteristiche che purtroppo certe persone non tollerano. Possiamo dirla e continuare a parlare quanto vogliamo di questo tema, possiamo anche incolparla di aver mentito, di non aver saputo di qualsiasi argomento. Il problema qua, che io contesto fin dall'inizio in un articolo, è quello che è avvenuto attraverso il giornalismo. E perché non si trattava di un episodio di razzismo? Perché, come hanno detto poi le autorità, c'erano stati altri casi di lancio di uova per strada da una macchina, da una stessa macchina, quella Fiat Doblò che è stata raccontata. E essendoci altri casi in cui le vittime non erano persone di colore, non erano stranieri, il movente razziale veniva meno. Problema. Il problema giunge quando una testata giornalistica, o comunque dei giornalisti in generale, ma anche i politici, ma partiamo dai giornali perché loro hanno la responsabilità dell'informazione. E se una testata giornalistica inizia con il titolo "Atleta azzurra di origine nigeriana pestata da razzisti", quando non c'è stato nessun pestaggio, per poi, nell'arco della stessa mattinata, nell'arco di poche ore, cambiare completamente i titoli in probabile gesto di razzismo, e spiegando poi che non si trattava di pestaggio, ma di un lancio di uova, un uovo che è andato a segno. Già questo, la mattina della... in cui appunto le testate giornalistiche hanno iniziato a parlarne, già in questo momento, già in quel momento avevo dei dubbi. Qua c'è qualcosa che non va, qua c'è qualcosa da analizzare in più, c'è qualcosa da tenere in considerazione. Qua ci troviamo di fronte al solito errore di dover correre per primi a raccontare la notizia. Magari arriva un'agenzia, può capitare che sia anche un'agenzia che abbia lanciato male la notizia e che i giornalisti della testata abbiano diffuso male di conseguenza tutto quanto. Però quanti hanno magari chiamato la questura locale per capire se c'erano degli elementi in più? Perché non si è aspettato? Perché si corre sempre al sono arrivato per primo, lo scandalo lo sto raccontando per primo io e magari me ne prendo anche una fetta, nel senso che prendo dei meriti. Questo capita anche nella propaganda politica. Quello che ha fatto Matteo Renzi con la pubblicazione del suo tweet in cui riporta una falsità pesantissima, come anche l'ha fatto la Repubblica. La storia del pestaggio non era. Pestaggio selvaggio non c'è stato. I prima a parlarne appunto erano le testate, ha seguito poi lui. Chiaro che questo non è per niente una giustificazione nei confronti di Matteo Renzi, perché sia lui come la testata giornalistica dovevano aspettare, dovevano informarsi meglio, perché poi loro hanno comunque una responsabilità. Chi si occupa della comunicazione di Matteo Renzi, o se lui stesso usa il suo account Twitter, lì è un po' difficile da capirlo perché non sappiamo chi ha in quel momento l'account in mano. Piccola parentesi, io in passato lavoravo per la Casa Reggio Associati, non è una novità, l'ho pubblicato sul mio blog, lo dico spesso, non è un problema, il mio passato non l'ho mai nascosto. Se voi vedete nella mia biografia, io ho raccontato che mi sono occupato della comunicazione dell'allora ministro Di Pietro, mi occupavo io dei suoi account social. Scrivevo io quello che c'era nei suoi post o eventualmente sui tweet. Quindi non era lui direttamente. Pietro è una persona che magari si occupa dell'account di Matteo Renzi o Matteo Renzi stesso, ha fatto un errore. L'errore di seguire a ruota quello che veniva raccontato dalle testate. Ovviamente perché c'è anche una fiducia nei confronti di queste. Non è l'unico, perché anche altri politici hanno trattato l'argomento razziale, per esempio. Luca Zaia ha dato solidarietà all'atleta, citando anche la questione razziale. Possiamo parlare anche di Elio Lannutti, del Movimento 5 Stelle, che ha pubblicato un tweet con appunto riferimento al fatto del colore della sua pelle, presa a bersaglio perché sono di colore. Citazione presa da lui. Passiamo poi anche a Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, che ha espresso anche lei solidarietà. Quindi c'è stata una movimentazione su quello che è stato raccontato, sulla narrativa che stava circolando in quel momento. Peccato che appunto la polizia, le forze dell'ordine avessero già negato il movente razziale. Si fa sempre troppo in fretta, si vuole sempre pubblicare per primi e si fanno questi errori. Poi nell'articolo, quindi, oltre a criticare queste attività di comunicazione che creano solamente danni, perché queste screditano allo stesso tempo anche chi vuole parlare di razzismo. In questo caso, appunto, per questo, per come l'hanno trattato queste persone, per come l'hanno sfruttato, perché di questo sto parlando nel mio articolo, già dal titolo, come hanno sfruttato il caso Daisy. Per come l'hanno sfruttato, hanno creato un esempio, perché poi si è scoperto che neanche non, cioè che uno degli autori dell'aggressione, perché di aggressione si tratta, è figlio di un politico del PD. Potete già immaginare le risatine che possono essere state fatte negli ambienti degli oppositori al Partito Democratico. E comunque c'è questa situazione dell'autogol. E dopo aver sfruttato questo caso, ha permesso, cioè sfruttandolo in maniera indecente e diciamo con troppa fretta, con troppo affogo, eccetera, nonostante ci fossero già questi elementi che potevano essere verificati già in giornata, già prima di lanciare questi annunci, questi attacchi allo stesso tempo, ha fatto sì che poi l'altra parte, quella che si è sentita chiamata in causa di razzismo, perché è anche interessante che questo, c'è chi, quando uno parla di razzismo, c'è qualcuno che salta dalla sedia e cerca in qualche modo di un'autodifesa, ma questo è un altro discorso. Ci troviamo di fronte a una situazione che appunto la parte avversa sfrutta il caso in esame per dire che non esiste un problema razzismo. Ah, vi ricordate quel successo con l'atleta italiana? Hanno lanciato un uovo, ma non era razzismo, è stato uno del PD. Quindi l'accusa di conseguenza che è poi di una propaganda da parte del PD o comunque di certe parti politiche per sostenere che ci sia un problema razzismo. Un problema razzismo che c'è, nel mio articolo io lo cito già più volte che questo problema razzismo c'è. Mi ha sorpreso che difficilmente qualcuno convinto che non ci sia il problema razzismo non abbia notato quel tweet che ho pubblicato sul mio articolo, in cui un utente risponde a Giorgia Meloni in maniera scomposta, attaccandola per il fatto che abbia fatto solidarietà all'atleta italiana e l'abbia allo stesso tempo offesa, ritenendola che non sarà mai e poi mai un'italiana, non rappresenterà mai l'Italia. Altri utenti che di fronte a questo caso l'hanno definita in una maniera dispregiativa un'atleta nera italiana, un gran paio di bip. Ci sono tantissimi altri esempi in cui di fronte all'accusa di razzismo, e questo è fantastico in un certo senso, è molto curioso, come queste persone prima si sono sentite attaccate indirettamente, perché non sono state neanche citate, utenti che non sono stati mai tirati in ballo, ma che si sono sentiti in qualche modo in questa autodifesa per dire: non è un episodio di razzismo, non dateci dei razzisti, per poi scrivere che questa persona è di colore, per poi scrivere che non sarà mai italiana. C'è un problema, e forse non se ne rendono neanche loro che allo stesso tempo dimostrano di avere un'intolleranza, perché razzismo è intolleranza. Prendendo spunto dall'amico Matteo Flora, chi sta ascoltando questo audio, inviterei a fare un commento scrivendo la parola occhio. Alla fine dell'articolo, appunto, spiego questa situazione, il fatto che poi questo esempio, oltre a essere stato sfruttato in malo modo da chi ha voluto parlare di razzismo, verrà poi sfruttato da quelli che invece negheranno che esiste il problema razzismo. Concludo con il fatto che sui social stiamo assistendo a un vero e proprio Far West e che bisogna fare qualcosa. Bisogna trovare delle soluzioni prima che sia troppo tardi. Su questo punto voglio un attimo specificare, perché purtroppo alcuni utenti che magari non mi seguono e magari mi seguono ma evitano di dire che l'ho detto, io sono contro la censura. Quando parlo di soluzioni non parlo di censura. Non bisogna censurare. Mi spiego. Se noi dovessimo censurare il fascismo o il comunismo o tutte quelle situazioni orrende che nella storia dell'umanità hanno creato dei problemi, se noi censuriamo queste cose, non le insegniamo, non impareremo mai, non manterremo mai quel ricordo che ci permetterà di ragionare e dire: queste cose non devono più succedere. Non bisogna tornare a quegli errori del passato. Sbagliando si impara, ma conoscendo si evita. Mettetela un po' come volete. Da parte mia, io preferisco salvare, anche se anche un post Facebook viene cancellato per un contenuto razziale o per un contenuto delittuoso, come volete voi. Io porto lo screenshot nel mio articolo, magari salvo anche su Web Archive, perché se nel caso viene cancellato dalla stessa persona o da lo stesso social network o in qualche altra maniera anche dall'autorità, quelli lì sono esempi da mantenere per dire: signori, questo ricordiamocelo, perché magari può tornare anche dopo in un'altra forma, in un altro blog, in un altro sito, in un altro social, e tornare di nuovo virale. Bisogna ricordare per poi dare una soluzione alle persone che poi magari ci possono ricascare. Le bufale tornano, vengono riproposte di anno in anno. Chi ha avuto la sbufalata, che ha avuto la risposta al dubbio che quella notizia fosse vera o no, lo sa già, ma altri non l'hanno saputo, non sono stati colpiti dalla bufala magari l'anno prima. Per questo che le bufale rischiano sempre di tornare, perché non tutti vengono a saperlo e non tutti sono arrivati all'articolo o alla sbufalata che spiega la falsità di quello che hanno magari condiviso o cui hanno creduto o di cui hanno avuto paura. Perché anche qua stiamo parlando sempre di emozioni e quando si è guidati troppo dalle emozioni si commette l'errore. Tornando sempre sul caso dell'atleta, era circolato anche un'immagine, un meme, dove appunto si sosteneva che lei avesse cambiato la medicazione dell'occhio da un occhio all'altro, prima a destra e poi a sinistra, la benda, a volte qua, a volte là, no? Avete notato? E soprattutto in questa immagine, in questo meme che è circolato, c'erano degli elementi che associavano la creazione di questa immagine al Movimento 5 Stelle, usando tra l'altro il logo vecchio con ancora la scritta beppegrillo.it. Questa era una bufala di pessimo gusto, in cui hanno usato una foto della stampa rovesciandola per sostenere che ci fosse questa situazione. Bastava vedere lo sfondo della foto per vedere le scritte che erano al contrario, per vedere una I, il logo della I del punto di informazione dell'ospedale dove si trovava la l'atleta, in quel momento dove è stata scattata la foto della stampa, per capire che c'era qualcosa che non andava. E chi ha creato questo meme lo ha fatto per trollare, è un evidente trolling, però con quale risultato, con quale obiettivo? Quando si fanno queste cose si vuole colpire una parte politica, si vuole colpire un target di persone. In questo caso si voleva in qualche maniera colpire le persone che sono simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, che vedendo magari il logo e la grafica accattivante legata appunto ai colori del movimento, li portasse a credere che fosse vera quell'informazione. Infatti chi ha pubblicato questi meme generalmente sono stati persone che condividevano gli articoli di Di Maio, i video di Di Maio, dei rappresentanti dei 5 Stelle. Quindi nella loro ingenuità in quel momento hanno creduto a questo meme e l'hanno ritenuto vero per come era stato ben fatto. Non era il classico meme, c'era una grafica interessante, fatta bene, eccetera. Peccato che col logo vecchio, comunque con tutti i riferimenti che potevano capire che era una bufala. Allo stesso tempo, però, ci sono state delle persone che, vedendo semplicemente questo meme, hanno creduto anche loro che fosse un meme o comunque un'immagine creata dal Movimento 5 Stelle e hanno attaccato il 5 Stelle. Questo fa sì che crea ulteriore confusione, crea ulteriore distacco fra le persone, ulteriori accuse, da cui non se ne esce facilmente. Non c'è più il momento di ragione, non c'è più il momento della razionalità. C'è la voglia dell'attaccare, c'è la voglia dello scontro. Scontro in cui poi porta a un non dialogo, a non una soluzione dei problemi. Quando io nell'articolo scrivo che è stato selezionato un target di utenti per fare una bufala, questa cosa vale per tutti, non solamente per il Movimento 5 Stelle. Ci sono anche delle storie che vengono diffuse anche da altre parti politiche, da altre sensibilità, perché le bufale non sono solamente politiche, hanno tutte quante una sensibilità propria in cui le persone agiscono, reagiscono di fronte a queste storie, di fronte a delle narrative, di fronte a delle storie appunto che qui a loro arrivano, reagiscono per emotività, perché la storia piace o perché la storia fa arrabbiare. Di fronte all'attività di condivisione compulsiva dettata dalla pancia anziché dal cervello, porta a fare questi errori e può capitare sia a un attivista del Movimento 5 Stelle sia a uno del PD. C'è una mala attenzione, c'è l'emotività. Queste bufale possono essere fatte attraverso un'attività di target, di marketing. Ok, questo è marketing. Quando vogliono vendervi qualcosa, quando un'azienda vuole vendere un prodotto, studia il settore, vede qual è il target ideale, qual è il mercato che può essere intaccato e come può farlo affinché ci sia una maggior quantità di vendite di un prodotto. La stessa cosa vale per le bufale. Vanno a toccare punti chiave, come è successo con l'account Lara Pedroni, quello che ho beccato qualche settimana fa, in cui le bufale create da questo account venivano diffuse in gruppi targetizzati, in cui sapevano che quel tipo di comunicazione poteva intaccare. La stessa cosa può essere fatta tranquillamente anche dall'altra parte, in qualsiasi parte, ma anche in un semplice gruppo di make-up, in cui se una persona all'interno di quel gruppo, anche usando un account falso, si fa conoscere, si introduce e poi alla fine fa un'attività in cui condivide articoli di un blog, magari il suo, perché dice ragazzi ho aperto un blog, e poi alla fine la gente gli crede. Può sparare la più grande cavolata, ma in quel momento lui, quella persona, anche con un account falso, si è guadagnato una credibilità. Quindi io dico sempre, non si è mai immune dalle bufale, chiunque può cascarci. Il problema è che per evitare di cascarci bisogna essere magari un po' più razionali e non andare troppo di pancia. Questo è un caso in cui una bufala danneggia apposta il 5 Stelle. Con questo meme nei confronti dell'atleta, accusando anche l'atleta, perché in questo caso anche l'atleta viene colpita. E allo stesso tempo creando un ulteriore problema anche agli stessi che votano PD, perché si attaccano a questa storia sostenendo che i grillini siano dei deficienti perché pubblicano queste cavolate, si inventano queste cavolate, quando magari chi ha inventato questa cosa non è uno del Movimento 5 Stelle, ma potrebbe essere anche uno del PD, o potrebbe essere uno della Lega, o potrebbe essere uno di Forza Italia. Non sappiamo chi c'è stato dietro. Scoprirlo sarebbe bello. Il problema è che questo meme ha creato una credenza da una parte e dall'altra, e ha creato un'ulteriore divisione da una parte con l'altra. Bene, con questo finito, direi che l'intervento è stato anche abbastanza lungo, mi sono anche un po' lasciato un po' andare, anche perché mi piace in qualche modo cercare di raccontare con più dettagli rispetto a quello che può essere un articolo, anche se a volte scrivo degli articoli molto lunghi, cerco in qualche modo di portare ulteriori esempi in maniera tale che si possano capire alcune dinamiche. Magari potrei ripetere lo stesso esperimento con delle vostre domande, vedrò magari di creare un'area in cui potete scrivere le vostre domande, magari rispondere con la debita calma, con la debita analisi, in un secondo audio o video, anche perché preferisco fornirvi anche un servizio più adeguato, una risposta più adeguata, preferisco non fare una risposta al volo, ma preferisco darvi una risposta se possibile, se riesco a fare l'analisi tutto, una risposta il più possibile completa. Vi ricordo di commentare con la parola chiave se avete sentito l'audio. Detto questo, spero di essere stato utile e vi do appuntamento a una prossima occasione.